credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rosario Tronolone presenta Santi al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Santi al Lavoro. E incominciamo con un santo molto amato, molto noto, un evangelista, San Luca, che è il protettore dei medici. E lo facciamo perché il nostro primo ospite in trasmissione è appunto un medico, il dottor Walter Cacciavillani, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Lei è un medico di famiglia oggi, sì, specializzato, sì, in malattie del fegato e del ricambio. Però volevo parlare proprio di questa attività di medico di famiglia. Che cosa significa e che tipo di responsabilità comporta?
Ma essere medico di famiglia penso che al giorno d'oggi sia molto importante perché aiuta così a curare il singolo paziente non solo per le sue patologie specifiche, ma anche per la ricaduta che queste patologie hanno anche in ambito così relazionale, perché spesso una malattia una persona non riguarda solo il singolo soggetto, ma poi ha delle ricadute psicologiche, a volte anche che portano a patologie importanti, come sappiamo la depressione, che possono riguardare anche i familiari. Poi il medico di famiglia, soprattutto se è una persona che ha la possibilità, come a me capita, di vivere nel quartiere dove sono la maggior parte dei suoi assistiti, ha la possibilità di conoscere tutto l'ambito familiare e relazionale di queste persone e diventa più facile così assisterle. Diventa come un tempo un vecchio medico condotto, un amico di famiglia. Quindi i suoi consigli non sono solo di tipo terapeutico, ma anche così a volte di tipo formativo,
C'è un rapporto di fiducia che si stabilisce, no? tra le famiglie, appunto, e il medico di famiglia.
Sì, generalmente, appunto, se il medico opera in quest'ambito, si stabilisce questo legame che anche facilita il medico tantissimo, perché rende il suo lavoro meno pesante. A volte a me capita, vivendo al Tiburtino da molti anni, che vengo chiamato anche il fine settimana, sabato, la domenica, però il rapporto non è solo professionale, perché appunto io spesso a casa vengo ospitato da queste persone, oltre alla visita medica poi c'è l'aperitivo che si prende assieme, quindi questo poi facilita il lavoro e anche il coinvolgimento del medico nel bene familiare,
Sì. Il tipo di specializzazione che lei ha in qualche modo riguarda le patologie che sono legate in qualche modo allo stile di vita, all'alimentazione, quindi anche ad una quotidianità, di quello che può in qualche modo essere, può portare appunto ad una patologia. In questo senso voglio dire, i consigli che lei dà ai suoi pazienti per evitare di incorrere appunto in una malattia quali sono?
In pratica, il vivere con ordine, spesso anche in questo campo le virtù umane poi sono quelle che fanno la differenza, pensiamo alla temperanza, certo non se ne parla sui libri di medicina, però una persona temperante senz'altro ha grande possibilità di
essere una persona sana.
Per cui faccio un esempio dei miei primi anni di giovane medico. Sì. Avevo un collega delle parti così della Puglia, e lui spesso mi faceva notare dicendo noi medici siamo abituati così a concentrarci sulle patologie, ma dobbiamo capire anche che a volte le motivazioni per cui le cause per cui insorgono sono totalmente diverse. Per esempio, pensiamo alla gastrite. Una persona può avere la gastrite per cattiva alimentazione, ma può avere la gastrite anche perché è molto preoccupato per problemi di tipo familiare. Quindi un medico non può solo, dopo aver fatto fare la gastroscopia, dare la terapia farmacologica, ma deve aiutare, nell'ambito delle sue possibilità, queste persone a risolvere il vero problema, che per una persona è il disordine dell'alimentazione, per l'altro è un problema familiare a cui deve in qualche maniera porre rimedio.
Certo. Lei come si è avvicinato a questo lavoro, quando ha deciso di fare il medico?
E, diciamo, negli anni così del liceo, questo desiderio così è diventato così concreto. Probabilmente è stato ispirato da mio papà, che non era medico, cioè è stato per alcuni anni così lavorava nel campo dell'edilizia, poi dopo a causa di un infortunio dovuto lavorare come bibliotecario, però aveva una grande passione per la medicina. E poi, insomma, alcune cose sono, penso, legate anche un po' effettivamente a una vocazione con una persona. Mi avevano spesso colpito dei medici di cui, ecco, avevo sentito parlare. Per esempio, un medico anche che avevano i miei genitori nel paese, che, ecco, era tra l'altro un buon cristiano, che faceva questo lavoro con grande dedizione. Quindi queste sono state un po' le motivazioni.
Le figure che in qualche modo sono state d'esempio, non tanto una passione nata per gli argomenti scientifici legati appunto a questo lavoro, quanto invece mi pare di capire, per una missione umana fatta da queste persone.
Sì, anche se però anche gli argomenti così di tipo scientifico avevano la loro parte, perché la figura del medico, diciamo, un pochino mi ha sempre affascinato, diciamo, il desiderio così di conoscere fino in fondo per aiutare gli altri, e quindi avere una solida conoscenza scientifica per capire il massimo che si poteva fare per aiutare una persona. Quindi, ecco, questi due desideri assieme, sia quello, diciamo, umano, ecco, cioè alleviare le sofferenze delle altre persone, diciamo un pochino di rendersi utile come cristiano, però anche il desiderio così di fare il massimo di quello che umanamente può essere fatto con le conoscenze attuali.
Lei parlava prima del quartiere nel quale svolge appunto il suo lavoro, e lei è molto inserito, diciamo, in questa comunità, nel senso che tra l'altro è anche il fondatore di un'associazione culturale che si chiama Elaborando. Che cos'è esattamente?
Sì, ecco, sono uno dei fondatori, perché siamo vari. Allora, Elaborando è un'associazione culturale che ha l'obiettivo di promuovere i valori dell'etica cristiana, e lo vuole fare promuovendo attività di diverso tipo: formativo, culturale, itinerante e ludico. E insieme a me attualmente, appunto, abbiamo un consiglio direttivo di altre 14 persone, tutte persone, anche alcune, diciamo, giovani inserite nel quartiere. E noi ci proponiamo sia, appunto, di dare così, diciamo, una spruzzata di eticità cristiana sull'attualità, diciamo, quotidiana, ecco. E in più anche, in certa maniera, promuoviamo un apostolato del divertimento. Abbiamo capito che soprattutto, diciamo, i giovani e le famiglie giovani hanno bisogno di impiegare il tempo in maniera utile, anche dando, ecco, significato cristiano. Molte persone, appunto, che cercano di vivere un pochino la loro pratica anche nella quotidianità, e per questo motivo, ecco, da circa oramai siamo 3 anni abbiamo promosso molte di queste attività a Tiburtino.
Lei parlava di un'attività anche itinerante, vuol dire?
Sì, quindi itinerante. Ecco, questa mattina ho dimenticato di portare il programma, però lo posso far vedere. Si tratta praticamente delle gite e delle visite ai monumenti cristiani. Abbiamo una guida molto brava, che è un mio amico, quindi abbiamo già fatto una decina di visite, partendo dalle catacombe alle varie chiese, poi, ecco, diciamo che nella nostra associazione sono molto valorizzate le persone che si impegnano a darci una mano, per cui sempre cerchiamo di proporre cose nuove. Anche, per esempio, diciamo, l'aspetto ludico, Ecco, abbiamo organizzato la gara dei presepi, quest'anno la ripeteremo in associazione con gli amici del presepe, che è un'emerita, diciamo, associazione.
Certo, sì.
E poi, ecco, abbiamo organizzato anche attività tipo crucitombo, sono, diciamo, dei giochi un po' a squadre, che però, appunto, insieme al divertimento cercano anche di fare in modo che comunque siano impregnati di alcuni valori cristiani.
Mi sembra un'attività molto importante in una società che invece tende piuttosto a relegare il singolo nella propria...
Sì, anche perché così, esatto, aiutiamo un po' le persone anche cioè, a vivere questi momenti di, appunto,
di condivisione,
no? Cioè, diciamo, in maniera comunitaria, ecco, perché spesso, appunto, anche, ecco, notato anche come... Che forse in epoca moderna spesso siamo più attaccati, diciamo, al nostro tempo che al nostro denaro. E allora anche far capire agli altri che il tempo così speso insieme agli altri, soprattutto se c'è questa condivisione cristiana, ha più valore. In una delle prime riunioni che abbiamo fatto, così, insomma, per elaborando, in cui io ho convocato in pizzeria, un buon gruppetto, c'erano anche molti giovani, portai un articolo trovato su una rivista medica sull'importanza del lavoro in gruppo. Quello, insomma, fu la base per far capire a questo gruppo di giovani che lavorando assieme c'è un effetto moltiplicatore, quindi anche quando si promuove il bene.
Bene, io la ringrazio molto intanto di questa attività che lei svolge.
Grazie.
Che mi sembra sia utilissima insieme al suo lavoro, appunto, come diceva, di medico di famiglia, che mi sembra appunto una accezione particolarmente nobile del lavoro, appunto, che svolge. E poi, appunto, d'essere stato con noi ed averci parlato di questa attività, veramente a servizio degli altri.
Anche io la ringrazio di avermi ospitato e auguro, diciamo, il successo non solo a questa trasmissione, ma anche a tutte le altre che avrò modo di fare in servizio, poi, diciamo, della Chiesa.
Grazie.
Prego,
grazie e buon lavoro.
Grazie, altrettanto.
E anche con la nostra seconda ospite rimaniamo in ambito ospedaliero, in ambito medico. Infatti la nostra seconda ospite è la signora Maria Rosa Leotta, infermiera, benvenuta.
Grazie.
Il santo patrono del suo lavoro è San Camillo dell'Ellis,
sì,
lo sapeva?
Sì, sì.
Lei ha lavorato presso l'ospedale policlinico Gemelli, al centro di riabilitazione geriatrica,
sì.
Ed è in pensione da poco, da molto
da un
poco.
Mese. Sì.
Però lei non dice che è in pensione, dice che è in ferie.
E ancora è difficile. un tempo così lungo.
Quanti, diciamo, anni ha lavorato come infermiera?
Parecchi anni, sì.
E ha dedicato quindi tutta la vita,
sì,
a questo lavoro.
È una professione che ho scelto da grande, uh-huh, e che ho fatto con amore, anche se devo dire che nella mia professione c'è stato un prima e c'è un dopo.
Uh-huh.
Il prima era quando, diciamo, nella mia vita personale non era segnata da un'esperienza di fede profonda.
Sì.
E quindi non che vivessi con superficialità il lavoro, ma vivevo molto, diciamo,
faticosamente
la mia fede, anche per delle esperienze particolari che mi avevano segnato. Ma quando ho incontrato la misericordia di Dio nella mia vita, e questo l'ho incontrato nel rinnovamento carismatico, Comunità Gesù Risorto, la mia vita è cambiata, è risorta. E quindi...
Ed è cambiato anche il modo di affrontare il lavoro.
Sì, è cambiato tutto, perché poi il Signore ti ridà la gioia della vita, la pienezza, ti riappropri di te stessa, no? Di quello che le esperienze di peccato ti hanno quasi disumanizzato. Invece, ecco, il Signore ti ridà la gioia della vita, ti riappropri della gioia della tua vita, per cui anche il rapporto con gli altri è cambiato, no? Non vedi più quello, quell'altro, vedi la persona con i suoi bisogni, perché magari riesce a intuirli. Ecco, questo quei pazienti, io ho tantissime, ogni paziente era una persona, quindi non era la medicazione all'arto o la somministrazione di terapie a uno che aveva tanti problemi fisici, no? Era la cura a una persona che in quel momento ha, diciamo, si trovava in quella situazione particolare, certo, di sofferenza.
Vorrei chiarirlo anche un po' meglio, perché io sono sicuro che anche prima di questo incontro lei faceva il suo lavoro con, certo, professionalità e serietà.
Sì, dal punto di vista professionale e tecnico non è cambiato niente.
Certo,
no?
Certo, però cambia lo sguardo sulla persona.
Cambia,
capisco,
lo sguardo sulla persona, cambia il sorriso. Cambia l'intuizione del bisogno della persona.
Uh-huh. Qual è questo bisogno, secondo lei?
Il bisogno d'amore. Uh-huh. La paura, la malattia di per sé mette paura, perché arriva all'improvviso. Non la metti mai nel progetto di vita, no? Arriva all'improvviso, per cui il mondo crolla addosso, almeno generalmente parlando, e quindi sia giovani sia anziani ci si trova, ecco, spaesati, si affronta un mondo nel quale prima non si era in contatto. Quindi poi è vero che, ecco, c'è anche un altro aspetto, che si perde un po' quel senso di privacy, no? Tu in ospedale devi dormire, anche se le camere adesso sono un po' particolari, sono a due, ma devi a dormire con un'altra, devi confrontarti con la malattia, e lì poi entrano in gioco, vengono fuori tutte quelle anche le capacità che tu hai avuto o non hai avuto di condividere la vita con altri, o ti chiudi e l'altro diventa, ecco, uno col quale litigare sempre, oppure diventa una persona del quale capisci anche la sofferenza. Ho incontrato tanti pazienti che si facevano prossimo per l'altro, e ne ho incontrati tantissimi che invece, ecco, non era difficile, no? C'era un muro tra i due letti.
Ma devo dire, nella mia personale esperienza si stabilisce veramente con i compagni di camera in ospedale un grande senso di solidarietà e d'aiuto, no? Che è una cosa molto,
forse
molto bella.
Forse tra i giovani, con gli anziani è diverso.
È più difficile.
Con gli anziani è più, sì.
Ed è importantissimo, credo, il rapporto poi dei pazienti proprio, sì, con il personale infermieristico. Perché i dottori, certo, i dottori tendono ovviamente, insomma, a venire, è chiaro che loro hanno poi non decidono qual è la terapia da seguire, certo, o non so, l'intervento chirurgico, quello che sarà necessario. Però poi il rapporto quotidiano del mattino, per la colazione, per, sì, la pulizia delle camere e così via, poi con il personale infermieristico.
Sì, il rapporto, tanto è vero che tante volte l'infermiera diventa tramite con la figura del medico, perché quando ti dicono, no, i problemi, i dolori, i sintomi, e allora tu, siccome magari sai che sta per iniziare la visita, dico: mi raccomando, parla,
segnali quella, in particolare quel
puntualmente
sintomo.
Lo dimenticano, per cui poi tu devi dire in visita: allora signora, ma non aveva dolore qui? Ecco.
Allora, perché forse davanti a un dottore c'è, sì, anche una maggiore soggezione, sì, no, da parte, sì, del paziente, mentre invece con l'infermiera c'è forse
un dialogo più familiare, o una figlia o una sorella, o insomma c'è sempre più immediatezza, non ci sono paure, almeno che una non si presenti già,
sì,
no?
Un secondino,
da tagliare i ponti, no?
Ma
io ho avuto veramente in questo senso tantissime esperienze belle e anche brutte. Una bruttissima che non me la dimenticherò mai, ma che poi diciamo, perché veramente mi ha accolto impreparata.
Che cosa è successo?
Un giorno arriva un paziente nuovo, tra l'altro una personalità abbastanza, un architetto di fama internazionale, anziano comunque, ma già ancora attivo nel suo lavoro. Fallisco un accesso venoso. Perché problemi di etilismo, problemi, diciamo, gli eccessi venosi erano veramente irreperibili. quindi quando lui si accorge che ho fallito, bestemmia, proprio così, faccia a faccia, ma è stata una cosa terribile, terrificante, che veramente non sapevo come reagire, come se calmarlo. Mi ha molto fatto soffrire, veramente una cosa che anche io riesco con difficoltà. Non mi era mai successa una cosa così brutale, così. L'indomani invece sono entrata e ho detto buongiorno, ho pregato per lei. Ecco, questo è il mio rapporto con i pazienti.
Però tante esperienze anche positive. Sì, io devo dire che poi appunto proprio il personale infermieristico è quello che porta il buon umore. Lei diceva anche, no? Spesso i pazienti hanno bisogno che si sdrammatizzi un po' la situazione, tanto. Sentire un
tanti li ho aiutati,
momento di serenità.
Sì, tanti li ho aiutati a incontrare il Signore. La paura non è tanto la morte, è la sofferenza. Però se la sofferenza, come diceva il professore, viene diciamo alleviata dal punto di vista fisico, per cui tu non perdi la capacità diciamo come dire, il dolore ti fa perdere il dolore violento e forte, no? La capacità di pensare, di agire, ti blocca, ecco. E quando questo viene attenuato si ha un rapporto diverso. Certo, la sofferenza maggiore tante volte sono soprattutto gli anziani, i figli lontani, oppure quelle morti fredde, no? Del parente lasciato fuori. Comunque, ecco, io di solito ho sempre aiutato. Mi ricordo un giovane, allora ero in medicina, aveva solo 40 anni, aveva dei bambini piccoli. Erano gli ultimi momenti, lui era cosciente. Allora gli ho detto, Antonello, diciamo l'Ave Maria. E lui la diceva presso a me, quando sono arrivata, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Francamente non ho avuto il coraggio, perché la parola morte è una parola con la quale insomma è un po'. E allora ho detto, prega per noi adesso in quest'ora della nostra vita. E lui l'ha ripetuto con me. E questa cosa si vede che ha molto colpito anche la parente che era vicino. L'ho rincontrata dopo 20 anni così, e mi ha detto, ti ricordi? Io ringrazio il Signore per così. Per questo, ma anche per tante altre persone.
Sì. Così, io credo che poi si stabilisca anche un rapporto di grandissima gratitudine. Non so fino a quanto sia poi effettivamente espressa, probabilmente ricevete anche delle espressioni di gratitudine dopo il appunto dopo la degenza, ma che in ogni caso, anche se non viene espressa, sono sicuro che conservano nel cuore.
Sì. Io mi ricordo un'altra signora che una notte stava molto male, era la seconda frattura di femore. Era stata ricoverata l'anno prima, ritorna, febbre violente la notte. Allora gli sono stata vicino e mi ha raccontato tutta la sua vita, la sua fatica, i suoi 8 figli, rimasta vedova da portare avanti. E mi diceva, sono stata dura con i miei figli, ma dovevo farlo. Cioè, ti aprono il cuore. Allora io avevo visto un po' la gravità, comunque poi non è morta. Dico, senta signora, passa il sacerdote, vuole parlare con lui. Io con questa frase, passa il sacerdote, ne ho aiutati tanti a farli incontrare, perché poi lo dovevi chiamare. Comunque i sacerdoti erano disponibili, venivano. E lei ha avuto l'unzione. Bene, la signora poi è uscita, ma mi ricordo il suo sguardo di gratitudine quando è andata via. Uno sguardo che veramente mi ha commosso.
Ma credo che ci siano tanti momenti come questi, perché poi lei comunica anche parlando appunto questo senso di grande commozione che ha conservato. Che evidentemente sono
Io spero che poi quando andremo lassù nel cielo mi accoglieranno. Certo. C'ho anche questa fu una delle prime esperienze dopo la mia conversione. C'era un signore anziano, allora era in medicina, che diciamo nella consegna andavo a lavorare di notte, mi era stato detto che probabilmente non avrebbe superato la notte. Dice, tanto non c'è più niente da fare, quindi Allora, noi la notte, oltre al lavoro d'assistenza, abbiamo anche altro lavoro da fare per l'indomani. Quindi mentre preparavo questo lavoro mi venne in mente, dico, ma come? Quello sta per rendere conto al Signore, io sto qui. E allora mi sono avvicinata, lui era sveglio, e passa il sacerdote, vuole parlare con lui. Questo mi ha fatto così. Vado subito a chiamarlo, viene, bene, fa l'unzione degli infermi, si confessa, fa la comunione. La mattina presto arriva la nipote, pensando, e lo trova sereno, proprio un viso disteso, e dice, ma che è successo? E dico, signore, niente di che, dico, ha avuto l'unzione degli infermi, ha fatto la comunione, ma come, bestemmiava sempre, è così, e quando io uscivo andavo in chiesa. Allora dico, guardi signore, dico, si è confessato, ha fatto la comunione, ha avuto l'unzione. Questo signore è vissuto ancora 3 giorni con una serenità nel viso che non me la potrò mai dimenticare. Dico, signore, ti benedico e ti ringrazio sicuramente, ma mi accoglierà quando andrò lassù. Perché, ecco, neanche la nipote aspettava e pensava, ecco, che potesse riconciliarsi col Signore, sì. Però penso che quella è la cosa fondamentale.
Sì, lei è veramente testimone di piccoli miracoli, sì, quotidiani.
Sì. Poi quando ci stavano pazienti che magari, ecco, dicevano, muoio, ma quando si muore non si dice. No, allora magari era la solitudine, soprattutto la notte per gli anziani. Allora io facevo, allora se stai a morire ti chiamo il sacerdote. Se ti senti male ti chiama il medico, se hai bisogno di aiuto sono qui, dimmi che ti serve. E poi passava
anche la concretezza. Sì, il fatto di dover scegliere.
Sì, beh, perché stavano male non dicevano muoio.
Certo.
Così per dire, come l'anziano, no? Ha bisogno veramente, la paura è quella che fa crollare il mondo addosso.
Sì. Però stare accanto a chi ha paura significa alleviare quella paura.
Sì, certo.
Io la ringrazio molto di averci parlato del suo lavoro, e la ringrazio molto del lavoro che ha fatto.
Grazie.
Che forse continuerà anche a fare, insomma, adesso è in pensione, ma
adesso comincia la fase contemplativa della mia vita.
Esatto. Okay. Grazie allora alla signora Leotta di essere stata con noi, e con questo chiudiamo anche il nostro programma odierno, e vi ricordo che Santi al Lavoro ritorna tra 15 giorni. Buon lavoro, signora.
Rosario Tronnolone ha presentato Santi al Lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della 7ª puntata, Walter Cacciavillani, medico, e Maria Rosaria Leotta, infermiera. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.